dove sarà, dove la strada per le stelle.
Ben trovati su Radio Unitus, io sono Elisa Spinelli e abbiamo in collegamento telefonico il professor Giulio Maira, uno dei più importanti neurochirurghi italiani. Il professore ha diretto per molti anni l'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica al Policlinico Gemelli di Roma e attualmente insegna all'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Il professore ha ricoperto numerosi incarichi, ricordiamo che è stato anche membro del Consiglio Superiore di Sanità. Tra i suoi libri ricordiamo Ti regalo le stelle e l'ultimo, il best seller, Il cervello è più grande del cielo, edito da Solferino. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno.
Grazie a lei di aver prendere parte a questa intervista, la ringraziamo tanto. E professore, inizio subito. Nel suo ultimo libro, Il cervello è più grande del cielo, percorre un viaggio decisamente appassionante, direi, nell'organo più attraente e anche più misterioso che abbiamo, il cervello. Lei, oltre a descriverne in modo affascinante il funzionamento, introduce anche il tema dell'intelligenza artificiale. L'Università della Tuscia si occupa molto di intelligenza artificiale, partecipando anche a progetti di ricerca internazionale proprio su questi temi. Ci può spiegare il suo punto di vista sul legame tra intelligenza umana e intelligenza artificiale?
Ma dunque, io mi occupo di intelligenza di cervello perché ho il grande privilegio di fare da tanti anni il neurochirurgo, quindi lavoro sul cervello e quindi conosco questo organo bene per lavorarci sopra. Indubbiamente l'intelligenza artificiale nasce con il presupposto di far fare a delle macchine quello che è prerogativa dell'intelligenza umana, cioè pensare, risolvere problemi, addirittura imparare cose nuove. Questo è un elemento di estrema importanza perché il cervello dell'uomo è abbastanza limitato, noi abbiamo quasi 90 miliardi di neuroni che fanno milioni di miliardi di connessioni, ma alla fine tutto questo per il funzionamento di tutto quello che a cui dobbiamo pensare è abbastanza poco. Le macchine sono riuscite ad avere una capacità computazionale, un numero di elementi enormemente superiore a questi 90 miliardi che ci sembrano enormi, avere delle velocità di lavoro estremamente più veloci di quanto non possa fare il cervello umano, quindi sicuramente rappresentano un miglioramento significativo di quelle che sono le capacità che la genetica ci ha dato. Ovviamente bisogna tutto questo tenerlo sotto controllo, cioè la macchina ha delle caratteristiche che non possono essere come sono quelle umane. L'uomo ha la creatività, l'intelligenza, la coscienza, ha l'autocoscienza, ha la capacità di discernere il bene dal male, quindi la macchina va programmata bene. Il problema fa quindi dire che finché noi utilizziamo delle macchine che programmiamo e che sappiamo controllare, sicuramente possiamo implementare enormemente le capacità cognitive e di elaborazione della mente umana. Basti pensare all'epidemia che abbiamo adesso. Sì. Grazie alle macchine noi possiamo fare l'analisi dei big data, quindi mettere in rete un'enormità di informazioni che ci provengono da milioni di pazienti da tutto il mondo, che nessun cervello umano potrebbe fare, e trarre da queste informazioni, trarre conoscenze, arrivare probabilmente in un modo molto più veloce di quanto non sarebbe stato nel passato ad avere una terapia oppure avere un vaccino, quindi questo è estremamente importante.
Grazie.
Il punto critico è, sì, ecco, volevo chiudere soltanto per dire, il punto critico è che alcuni diciamo innovatori esagerati vogliono arrivare addirittura a creare la superintelligenza, l'intelligenza artificiale generale, cioè un'intelligenza che riesce a fare tutto quello che fa la mente umana e forse ancora di più. Non so se ci si arriverà a questo, ma questo significherà affrontare dei problemi etici che l'umanità, il governo, le società, l'uomo devono cominciare ad affrontare, devono prepararsi ad affrontare già fin da adesso.
Sì, infatti anche uno degli aspetti che volevo approfondire insieme a lei, perché come diceva l'intelligenza artificiale già esiste e già sta cambiando modi di vivere degli esseri umani, come diceva ci aiuta nelle diagnosi mediche, ci fornisce strumenti di apprendimento e di comunicazione anche decisamente straordinari, eppure molti ne temono l'evoluzione perché uno dei punti che viene maggiormente criticato nell'intelligenza artificiale è che non ha emozioni. Nel suo saggio lei parla di quanto sia complesso e anche prezioso il funzionamento del cervello e perché tutto ciò appunto con cui noi entriamo in contatto poi ogni giorno, dallo smartphone alla radio, alla televisione, al computer, anche dai sogni ai ricordi, non potrebbe esistere proprio senza questa macchina perfetta che è il cervello, la nostra mente. Professore, qual è secondo lei la scommessa quindi delle neuroscienze in questo campo?
Beh, diciamo, lei ha toccato il punto cruciale, che sono le emozioni. Le emozioni sono quelle cose che ci permettono di fare una scelta, che ci permettono di distinguere il bene dal male. Una macchina che non ha emozioni non potrà mai avere una valutazione etica o morale delle cose, quindi andrà avanti senza percepire il bene e il male di quello che sta succedendo. La scommessa delle neuroscienze probabilmente è proprio quella di capire meglio il cervello. È vero, creare le macchine, creare e studiare le macchine, avere dei sistemi che amplificano le capacità cognitive del nostro cervello. Oggi ci sono i cyborg, cioè la capacità di influire facendo delle interfacce in cervello-computer per dire creare una sorta di intelligenza artificiale che coinvolga anche il modo di le reti funzionali del cervello stesso umano, quindi l'uomo che controlla il computer o il computer che controlla l'uomo, chi lo sa cosa succederà. Però io credo che la scommessa più importante sarà quella di capire effettivamente come funziona, qual è il funzionamento del cervello umano e poterlo potenziare ulteriormente. Noi abbiamo una macchina straordinaria che è il nostro cervello, quindi è giusto puntare a qualcosa che sia esterno, ma nello stesso tempo la ricerca, sia Obama che l'Unione Europea hanno finanziato tantissimo per approfondire gli studi sul funzionamento della mente. Quando riusciremo a capire effettivamente come funziona la nostra mente, avremo trovato forse il bandolo per curare molte malattie oggi non curabili e avremo trovato forse il modo per far funzionare il cervello ancora meglio di quanto non sia adesso. Ma con la saggezza, con l'esperienza, con quella capacità critica, con quella capacità creativa che una macchina mancherà sempre. Quindi potenziare il nostro cervello forse sarà il vero risultato positivo della scienza del futuro.
Grazie, molto interessante quello che ci sta dicendo. E un'altra domanda, professore. Sappiamo che esistono i neuroni specchio che consentono di vivere in comunità e permettono anche il riconoscimento reciproco. Secondo lei, in un momento così complicato, dovuto proprio a, come diceva prima, anche alla pandemia che abbiamo in corso, che tipo di problemi possono dare alle persone il minor contatto fisico e l'isolamento?
Beh, molti problemi. Noi siamo fatti per stare con le persone. I neuroni specchio ci dicono proprio questo, che noi siamo fatti per entrare in empatia con gli altri, per vivere i dolori, le gioie, le sofferenze degli altri, per stringersi agli altri. C'è una bellissima ricerca svedese con la quale hanno seguito per tanti anni centinaia di persone per capire qual era l'elemento che dava la felicità. In realtà la felicità deriva dal contatto con gli altri. Il virus ci isola, ci limita. Per fortuna però, qui torniamo al discorso dell'intelligenza artificiale, i social, le macchine che abbiamo prodotto ci permettono di non trasformare in solitudine l'isolamento. Noi possiamo tramite i social entrare in contatto con gli altri. E lo sforzo che dobbiamo avere è proprio quello di sentirci umani quanto più è possibile, e l'umanità è proprio entrare in questa empatia, quindi sviluppare solidarietà per gli altri, avere pena per gli altri, amare le persone che sappiamo essere sole, soprattutto gli anziani, e trasferire loro delle emozioni positive, non far sì che il virus ci isoli e colonizzi le nostre menti, ma liberarci dal virus uscendo dal mondo, anche se siamo costretti dentro una stanza, e ci sono i telefoni, e ci sono i social. Quindi cercare di proiettarci al di fuori delle quattro mura entro cui il virus ci sta limitando.
Grazie, un messaggio bellissimo, oltre che poi una possibilità proprio di trovare un insegnamento e di crescita, ecco, in questo momento così drammatico dal punto di vista sanitario ma anche sociale.
Ci sta mettendo, sta sviluppando, sta stimolando in noi le emozioni più negative, la paura, l'angoscia, il terrore, sì. Tutte cose che ci mettono in una situazione di stress. Lo stress fa male al fisico, fa male al sistema immunitario, fa male al cervello. Dobbiamo uscire fuori dallo stress. E per uscire fuori dallo stress dobbiamo socializzare, parlare con gli altri, leggere libri, fare dei giochi divertenti, sì. Informarci ma in modo corretto, in modo limitato, non far diventare un'ossessione l'informazione su quanti morti ci sono stati e quante infezioni ci sono in Italia. Sono notizie e informazioni come tante altre, come tali dobbiamo trattarle.
Grazie. Allora, professore, in conclusione ci piacerebbe condividere con lei anche un aspetto personale suo relativo alla musica, visto che siamo in radio. appunto la musica, misteriosa forma del tempo e splendida invenzione della mente umana. Quale brano le piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori, professore?
Ma abbiamo parlato prima di una delle caratteristiche più straordinarie del cervello, che sono le emozioni. E Mogol fa cantare a Battisti uno stupendo brano che si chiama proprio Emozioni. Penso che non ci sia nulla di più adatto al discorso sul cervello che sentire questa musica.
Grazie, la ascoltiamo insieme.
Grazie a lei.
La ringrazio.
Grazie
ancora, e speriamo presto di poterla anche intervistare nuovamente qui su Radio Unitus. Veramente grazie per le sue riflessioni. Grazie, a presto.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale.